Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto.
Sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa annunciare degnamente il suo santo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione e gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzateli, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
questa domenica, come abbiamo letto sul foglietto, viene chiamata Domenica del Perdono. La prossima domenica è la prima di Quaresima. E quindi possiamo già intuire che questa domenica in qualche maniera ci deve donare, creare uno spirito con cui vogliamo entrare nel tempo di Quaresima. E quindi le ragioni per cui possiamo fare un cammino di penitenza, di conversione. E vedete che è molto bello notare che proprio la liturgia, nella sua grande sapienza, perché ispirata dallo Spirito Santo, ci dice che la ragione per cui tu puoi fare un cammino è proprio questa, perché Dio ti ama. Dio ti ama senza nessuna condizione e nonostante tutto. E quindi queste letture di oggi proprio vogliono suscitare dentro di noi una grande gioia, un entusiasmo, una speranza, forse perduta, a causa del male fatto e del male subito, che il Signore vuole ricreare in questo tempo di Quaresima un cuore nuovo, togliere quello di pietra e donarci il cuore di carne. Come abbiamo sentito nella prima lettura, si parla di una donna adultera, di una moglie adultera, che ha abbandonato suo marito e ha seguito i suoi diversi amanti. Interessante notare che proprio questa profezia di Osea si basa sull'esperienza del profeta che è stato tradito profondamente da sua moglie, che l'ha abbandonato. E proprio su questo fondo si rispecchia il grande tradimento del popolo eletto che ha tradito il suo Dio, che l'ha tirato fuori, guidato nel deserto, l'ha salvato dalla schiavitù egizia, e lì in un paese questo popolo subito si prostituisce con gli altri idoli, con i dei stranieri che non hanno fatto nulla per lui. Quando questa donna inizia a capire qualcosa? In realtà forse non c'è neanche un momento in cui lei si rende conto di quello che ha fatto. È ben diverso dire torno da mio marito perché con lui stavo meglio che con gli amanti di oggi, dal dire torno da mio marito perché l'ho ferito, perché l'ho tradito. Le conviene tornare lì perché si trova male. Infatti questo racconto, la prima parte, come vedete, è fatto in una forma processuale, cioè c'è una condanna, c'è un giudice che inizia a puntare tutti i tradimenti, cioè nulla sfugge al suo giudizio, cosa ha combinato lei nei suoi confronti, no? E quando si arriva al momento in cui dovrebbe essere semplicemente detto ciò che è più che ovvio, a quel punto lì culminante del processo, si ribalta la situazione. Perché il giudice si trasforma nell'amante, nel marito, nel fidanzato delle prime ore, e vuole riportare lei nel deserto, luogo in cui si sono incontrati, luogo in cui è nato il loro amore. E paradossalmente si dice anche che questo deserto di Acop diventerà una porta di speranza, un deserto dove non c'è nulla, però dove c'è silenzio, dove c'è il tempo per rientrare in se stesso, per lei diventa un'occasione per sentire ciò che il marito le vuole dire, ciò che vuole comunicare, come dice la scrittura, al suo cuore. Inaspettato questo cambiamento. Non so, mi viene in mente una cosa tipo, non lo so, non sono esperto in questo, per un chiaro motivo, però quando un marito, una moglie vogliono ritrovare una certa fiamma, no? Può essere che il marito invita la moglie, non lo so, a un ristorante che per la loro storia è molto significativo, no? Dove forse le ha chiesto la mano, non lo so, dove si sono detti alcune cose per la prima volta, dove ha appunto dichiarato di essere innamorato di lei. Vedete che una logica così un po' romantica, a cui siamo un po' abituati anche tramite diverse serie televisive, eccetera, racconti un po' mielosi, però è una verità assoluta. Se vuoi recuperare l'amore, devi tornare all'origine, lì dove questo amore era puro, non era ancora contaminato dal tradimento, dalla indifferenza, da tutto altro, no? Ci sono quei luoghi che possiamo dire che nel deserto fanno in qualche maniera da oasi, dove trovi l'acqua dopo una camminata astenuante, difficile, e hai bisogno di quei luoghi per riprenderti. Sono luoghi di memoria, devi fare memoria dell'amore delle prime ore. In fondo, oggi, cosa facciamo qui in questa basilica? Celebriamo memoria dell'amore di Cristo. Noi vogliamo rigenerarci, rinnovare la nostra fede, il nostro amore, pensando a ciò che Dio ha compiuto per noi. A quel punto, come abbiamo sentito nella seconda lettura, che ha assunto la carne umana, si è abbassato e dentro di sé ha distrutto il peccato di ciascuno di noi. Perché la ragione per cui si pecca, e questo lo dice nei diversi passaggi la Sacra Scrittura, è questa, perché l'uomo si dimentica di ciò che Dio ha fatto per lui. Infedeltà equivale all'oblio di quello che hai ricevuto come il dono della vita, come il dono della speranza, come il dono della carità. Ecco, vedete quindi questo marito, nella sua sapienza, riporta la moglie infedele nel deserto, nei luoghi in cui si sono incontrati, perché la vuole rigenerare. E poi guardate quanto è sottile e sublime questo testo, perché la sedurrò. E quindi all'uomo tocca che cosa? Sentirsi sedotti da Dio. Cioè, noi siamo passivi, è Dio che ci fa il filo, è il Dio che ci cerca, il Dio che cerca di farci capire perché lo dobbiamo amare, perché dobbiamo acconsentire a Lui. È importante questo, perché guardate come ribalta completamente il nostro modo di pensare a Dio, in quanto pensiamo noi a portargli qualcosa. Tu gli offri soltanto il tuo peccato. Adesso detto un pochettino in una maniera estrema, perché chiaramente poi lo Spirito Santo suscita anche tante buone cose e senza di noi non accade nulla. Però capisci che in fondo tutto ciò che fai è una semplice risposta alla seduzione di Dio, che ti ha amato prima, che ti ha visto, che ti ha puntato e che si è fatto amare da te. Passiamo al Vangelo di oggi, che conosciamo perfettamente, ma i testi che conosciamo sempre bene hanno grande capacità di stupirci sempre di nuovo. E quindi vi faccio notare soltanto due cose, che sicuramente ce ne sono tante altre. Prima di tutto, anche qui vedete che si ripete la stessa logica di moglie infedele, della moglie infedele che torna dal marito come il figlio prodigo torna perché semplicemente ha fame. Tu puoi anche preparare tutta la tua bella recita, no? Signore, ma ho peccato contro di te, guardi che non sono più degno di chiamarmi tuo figlio, però in fondo dammi da mangiare. E non bisogna neanche, d'altra parte, essere orgogliosi di dire no, almeno sarò conseguente con me stesso, un bravo milanese categorico che si assume le sue responsabilità e non chiede a Dio niente, perché non è giusto. Il problema è che nella Bibbia la giustizia è misericordia, e poi è un po' difficile capire quando si parla della giustizia e quando si parla della misericordia. In fondo noi dobbiamo partire sempre dal presupposto che Dio ci ama. E quindi vedete che questo figlio si è convertito, non lo so, però posso dire che ha avuto davvero una buona possibilità, occasione per convertirsi, quando è stato abbracciato dal padre. Quando, dopo aver recitato tutto quello che si è preparato prima, il padre semplicemente l'ha abbracciato. E forse in quel momento lì ha potuto sentire il battito del suo cuore e finalmente capire che non conta nulla ciò che ha detto e anche ciò che ha fatto, perché questo cuore da sempre batte per lui. E quindi vedete che la condizione della nostra conversione è sempre qui, quando tu capisci che in fondo sei amato, e lo capisci paradossalmente, purtroppo, lo dico purtroppo, ma lo capisci spesso, perché questa nostra esperienza, quando pecchi, quando ti rendi conto quanto sei incapace e misero di fronte a questa misericordia. E capita così. E poi la seconda cosa, un salto al figlio maggiore. Certo che dentro di noi tutti un po' scatta lo stesso atteggiamento, no? Come mai questa accoglienza, no? Come mai? Almeno piccola riduzione. Non subito il paradiso, ma c'è anche il mezzo purgatorio, no? Qualche anno potrebbe scontare, subito l'anello, i sandali, le vesti, cioè ritornato alla dignità precedente. Però vedete che al di là di tutte le logiche giuste che possiamo parlare, di gelosia, di schiavitù, di incapacità di riconoscere la bontà del Padre e la bontà di poter stare sempre con Lui come il bene supremo, però in fondo, secondo me, il problema è questo, che sempre parla di sé. Cioè, il padre gli dice, ma guarda, ma lui era morto e adesso è vivo. Sì, però, ma io? Cioè, la nostra incapacità di rallegrarci del bene dell'altro, della rinascita dell'altro. Quanto è difficile questa cosa superare, no? Perché in fondo ci dispiace, ma noi che abbiamo camminato, abbiamo fatto tutte queste fatiche, e poi, e lui così, subito, muore, prima arriva a prete, lo assolve, va in paradiso, è giusto? No, non è giusto. Sicuramente non è giusto. Però il padre è così. Il padre ci ama, il padre accoglie tutti. E in fondo ci insegna sempre che devi godere del bene dell'altro, del bene possibile che si realizza in lui. Perché questa è la vita, il padre della vita. E quindi vedete, questa è una parabola aperta. Cioè, perché ultima scena sono le parole del padre rivolte al figlio maggiore. E non conosciamo la sua risposta, no? Perché è la nostra risposta. Tu oggi potresti entrare al banchetto del Padre e sederti accanto alla persona che ti ha ferito?